Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano su tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore. Ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama». Parola del Signore. Nella quasi scontatezza di questo racconto, di questa versione del Natale del Signore, che siamo abituati, cioè abbiamo un immaginario incredibilmente vasto, denso di cose, no? Quando pensiamo, quando stiamo davanti al mistero dell'incarnazione, dal presepe fino alle nostre celebrazioni e alle nostre devozioni personali, insomma, è un panorama molto folto. Tuttavia, come sapete, la scontatezza di certe immagini qualche volta ci toglie la possibilità di entrare nello stesso mistero per una porta più originale, nuova, per una porta forse più adatta a noi. Cominciamo questo avvento dicendo che certamente è un tempo di attesa, un tempo di attesa degli uomini, che finalmente si accenda una luce, che finalmente le cose si possano distinguere distintamente e anzi se ne possano anche celebrare conoscendole le relazioni, ma abbiamo detto quest'anno che è anche Dio che aspetta. Anzi, dice la parola che Dio aspetta per farci grazia. Dunque ci sono due attese, quella dell'uomo che non è mai così tanto consapevole, almeno quanto quella di Dio che invece ha pensato dall'eternità a questo momento per incontrare l'attesa dell'uomo. Il fatto che Dio aspetti per farci grazia evoca sicuramente un'immagine. Quale? È il fatto che, sai, quando tu aspetti un marito che aspetta la moglie che scende, quando scende? Tardissimo, lo sai, no? Ti fa ritardare. Quando scende? Scende quando è pronta. Dunque, all'attesa di chi sta sotto casa ad aspettare corrisponde la preparazione di chi sta sopra perché possa scendere pronta, insomma. Così il Signore attende perché la Chiesa, perché il popolo, non solo la Chiesa, ma tutto il popolo e tutta la gente che lui ha conosciuto, che ha pensato, che ha chiamato all'esistenza, sia pronta per incontrarlo. L'immagine che noi abbiamo del giudizio e dell'Apocalisse è quella di due Gerusalemme che si incontrano, quella celeste, come l'ha pensata Dio, e quella terrestre che ormai, avendo purificato se stessa, non ha più paura di specchiarsi nel progetto di Dio, perché si trova assolutamente in consonanza con l'oggetto di questa attesa. aspettiamo noi che Dio dica una parola alla nostra vita, aspetta Dio che noi siamo pronti per ascoltarla. Quando arriva il Natale, nessuno è preso di sorpresa. Per Dio questa è la pienezza del tempo. Per Dio questo è il momento in cui il suo progetto trova senso dentro qualcosa che per l'uomo è comprensibile, cioè l'incarnazione del Verbo. Sapete, si può parlare delle cose grandi con parole grandi e qualche volta anche lontane dalla possibilità di essere comprese. Pensate alla scienza. La scienza tratta di cose vere, di cose certamente misurabili, oggettive, ma quando le deve esporre incontra la difficoltà di chi deve poi comprenderle, sempre un numero ristretto di persone. Ma se la salvezza fosse come l'oggetto della scienza, chi avrebbe la capacità di intuirla nella sua bellezza? E anche di intuirla come una possibilità per vivere, cioè chi la conoscerebbe come una parola di liberazione? Amici, le parole di liberazione sono semplici. La guerra è finita. La pace sia con te, stai contento. Che ne so, sono annunci che sono comprensibili. Beh, l'annuncio che Dio fa alla Gerusalemme terrestre che si prepara è questo: la carne non è più un ostacolo per la salvezza. La storia della quale tu ti lamenti non è più una barriera per conoscere Dio. In questo modo Dio scaccia dalla nostra immaginazione tutte quelle dimensioni ideali che noi abbiamo pure erroneamente attribuito alle cose della fede. Quelle dimensioni ideali che il mondo della scienza, quando le vede, dice: ma che state facendo le favole? Ciò che è reale, è concepibile, è comprensibile, è misurabile, ciò che è ideale è troppo lontano. Purtroppo anche noi ci siamo confusi, abbiamo parlato dell'ideale cristiano, pensiamo alla salvezza come un ideale, chiaramente non la raggiungiamo mai finché è un ideale, ma questo non è il linguaggio di Dio. Se Dio avesse pensato a un linguaggio di questo tipo, sarebbe stato un cinico. Se volesse parlare in modo ideale, in modo altissimo, incomprensibile, perché ha creato l'uomo allora? Perché lo ha creato nelle condizioni di non poter mai comprendere questa bellezza? No, la risposta che Dio dà all'uomo è fatta della carne dell'uomo. Questo ci stupisce stanotte. Ci stupisce ricordarci che quando Dio ha voluto dire qualche cosa, l'ha detta dentro le cose dell'uomo. E d'altronde quello che Gesù poi nel corso della sua esistenza dirà, insegnerà, farà in mezzo alla sua gente è sempre corredato da un linguaggio assolutamente comprensibile. Non parla di sé come il buon pastore? Ci voleva l'università per sapere chi era il buon pastore? Non parla dei suoi figli come di un gregge di pecore? Beh, bisogna andare alla Sorbona per sapere chi sono le pecore. E così tutti i suoi esempi, tutti i suoi insegnamenti si muovono intorno allo stupore della semplicità. Allora potremmo dirlo: possiamo buttare via tutte le nostre immaginette belline dei presepi e dei zeffirelli e via discorrendo, e possiamo lasciarci stupire da questo fatto. Oggi siamo incontrati nella carne, tra poco ci nutriremo della carne. Pure questa parola che abbiamo ascoltato parla di storia, Quirino, il censimento, Cesare Augusto, città di Nazareth, tutte realtà, città di Betlemme, tutte realtà che sono assolutamente incontrabili. E ci stupisce certamente questo linguaggio nella carne, perché noi sotto sotto lo desideravamo, un linguaggio fatto di effetti speciali, li andiamo cercando sempre. La nostra carne non ci fa piacere. Beh, gioisci, figlio di Dio, gioisci, cristiano. Trai la tua fede, la tua gioia dalla consapevolezza che Dio, la tua carne, non l'ha rifiutata, non se ne è scandalizzato. pure quella carne che ti porta qualche volta a commettere il peccato. Non se ne è scandalizzato. Chi se ne va da questa notte con questa speranza purifica la propria vita, la riadegua alle cose di Dio, si lascia insegnare dallo Spirito di Dio a compiere tutto ciò di cui già si era accorto in qualche modo. Perché vedi, caro amico, tu puoi fare tante storie e tante immagini, ma se sei qua è perché, non per adempiere un precetto, perché tu quella volta un sentimento l'hai avuto, una percezione ce l'hai avuta. Ti sei accorto che anche quando qualcuno è andato via dalla tua vita per la morte o per altri motivi, è rimasto con te non il ricordo, ma la celebrazione della presenza. Questa presenza è quella che noi stasera crediamo viva, vera, assolutamente prossima, credibile. Dall'incarnazione del Verbo in poi noi non abbiamo più paura della morte, sappiamo che la morte non esiste. E questa speranza e questa luce facciano dei tuoi giorni un luogo di benedizione, delle tue speranze un'esperienza di certezza. Questa luce che viene nelle tenebre, ti trovi accogliente, pronto, preparato per entrare con lui nella gloria. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, tu non solo ci hai pensati prima della creazione del mondo, ma ci hai predestinati ad essere conformi all'immagine di un figlio che non conoscevamo. E al colmo della manifestazione della tua grazia, tu hai compiuto il prodigio dell'incarnazione del Verbo. Per questo ci hai giustificati, per questo ci hai chiamati alla gloria. Vieni allora in soccorso alla nostra debolezza, mettici al riparo dalle nostre paure. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa, soprattutto in questo tempo in cui, aperte le porte sante della redenzione, il tuo popolo può tornare a celebrare il perdono e la misericordia. Per la tua Chiesa ti chiediamo pastori secondo il tuo cuore, per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, hai affidato anche a noi il ministero dell'evangelizzazione attraverso la nostra vita, i nostri giorni, le opere quotidiane che compiamo. Se in questo anno abbiamo tradito, se ci siamo fatti prendere dal timore, se non siamo stati fedeli a questa vocazione, dacci la possibilità di rimediare con la tua grazia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, la luce è entrata nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta allora, nel tempo e anche oggi. Per questo gli uomini si fanno la guerra. E pur sperando la pace, costruiscono strutture di morte. Fa che i tuoi figli non soccombano per la cattiveria e la superbia di alcuni. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, che ti sei degnato di raggiungere la vita di questi tuoi figli, perché li conosci, perché ne scruti i cuori, perché sai dei loro pensieri e delle loro preoccupazioni, e hai preparato in questa notte una mensa ricca di beni. Libera questi tuoi figli dal male, da ogni istinto cattivo, da ogni pensiero malvagio. Guariscili da ogni maleficio. mettili a riparo da tutti i pericoli. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.
Amen.